Riprendiamo l'argomento che abbiamo interrotto la volta scorsa, ossia questo articolo in cui si analizzava un frammento prodotto da Erbi 4 in seguito a taglio proteolitico e il destino di questo frammento che va nel citoplasma, poi va nel nucleo, per capire quale tipo di attività può avere questo recettore che normalmente era considerato un recettore presente in membrana e che si è visto appunto recentemente essere un recettore che può localizzarsi non solo nel citoplasma ma anche andare nel nucleo e avere quindi un'influenza sulla trascrizione. E fino a qualche anno fa si pensava che molte di queste molecole che sono localizzate in membrana svolgessero la loro attività solo in quella zona, invece in realtà si è visto che molte di queste molecole vanno poi a localizzare nel nucleo dove hanno un'influenza. Riprendo i punti della volta precedente mentre arrivano i compagni. Allora, abbiamo visto che in questo articolo, per identificare proteine che interagiscono con questo frammento citoplasmatico di Erbi4, hanno fatto uno screening con la tecnica del two hybrid, preparando due costrutti diversi, uno wild type e uno kinase dead, quindi uno con il dominio tirosina chinasi intatto e uno col dominio tirosina chinasi mutato, quindi non funzionante. Con la tecnica del two hybrid hanno identificato una serie di cloni positivi che interagivano con Erbi4, ma in questo articolo abbiamo visto che si concentrano su uno di questi in particolare, che è stato identificato su due cloni positivi nella regione C-terminale di questa proteina e quindi hanno deciso di studiare questa proteina perché è una proteina di cui si sapeva già qualcosa, si sapeva che aveva un ruolo in qualche modo nella regolazione trascrizionale. Poi sempre nel lievito, dove è stato fatto lo screening della library con la tecnica del two hybrid, hanno dimostrato e verificato che questa proteina che hanno identificato interagisce con Erbi4 wild type, ma non interagisce con Erbi4 kinase dead. E questo l'hanno fatto utilizzando un saggio con la beta-galattosidasi, in cui appunto si vedeva che solo quando la chinasi era intatta c'era poi la interazione con TAB2 e trascrizione del gene reporter. Poi abbiamo visto questo un primo esperimento nelle cellule NIH-3T3, che quindi sono cellule di mammifero, sono fibroblasti di topo, e in questo primo esperimento abbiamo visto che gli autori dimostrano che Erbi4, nella sua forma intera, è in grado di interagire con TAB2 se la sua chinasi è intatta, quindi se è wild type, e in seguito la stimolazione con il ligando neuregulina 1. E l'altra volta abbiamo commentato questo Western blot, abbiamo visto che mancavano alcuni controlli, ossia che nell'immunoprecipitazione sarebbe meglio verificare che la proteina che abbiamo immunoprecipitato sia presente in tutti i campioni, quindi che sia stata effettivamente immunoprecipitata, e abbiamo visto che quando si analizza un lisato cellulare sarebbe più corretto anche andare a vedere un gene o skipping che ci permette di dire che in tutti i pozzetti abbiamo caricato la stessa quantità. Poi abbiamo visto che gli autori di questo articolo, senza mostrare il dato, ma hanno ipotizzato che TAB2 potesse essere fosforilato da Erbi4, ma con degli esperimenti che non ci fanno vedere ci dicono che in realtà TAB2 non è substrato, quindi hanno fatto dei saggi di incorporazione di ATP radioattivo e hanno visto che TAB2 non viene fosforilato da Erbi4. Ed eravamo arrivati a questa diapositiva in cui invece con tecniche di immunoistochimica vanno a vedere dove localizzano Erbi4, cioè dove localizza TAB2 in una cellula che esprime Erbi4 in seguito alla stimolazione con la neuregulina 1. Quindi ci siamo fermati qui. Queste sono le cellule NIH-3T3 trasfettate transientemente con Erbi4 e con TAB2. E sono andati a stimolarle o meno con il ligando di Erbi4 che è la neuregulina 1 e poi con tecniche di immunocitochimica sono andati a vedere dove era localizzato TAB2, che qui hanno riconosciuto con un anticorpo secondario coniugato con un colorante rosso, e poi hanno localizzato i nuclei con il DAPI, che è un colorante che specifico per i nuclei. Poi sovrapponendo le due immagini hanno visto che nel campione di controllo TAB2 era localizzato soprattutto nel citoplasma e in seguito a stimolazione era localizzato soprattutto nel nucleo. Avete qualche domanda su questa prima parte dell'articolo? Allora, andrei avanti. Allora, questa è un'immagine rappresentativa dell'esperimento. In realtà poi l'esperimento è stato quantificato ed è questa la prima parte a sinistra del grafico. E hanno espresso in percentuale il numero di cellule che presenta TAB2 nucleare nelle cellule non trattate e la percentuale di cellule che esprime TAB2 nel nucleo in seguito a stimolazione con la neuregulina 1. Quindi vediamo che circa l'8% delle cellule ha già TAB2 nel nucleo, ma se stimoliamo con la neuregulina sale a circa 58%. Poiché gli autori di questo articolo ipotizzano che sia il frammento citoplasmatico di Erbi4 ad avere un ruolo nella localizzazione di TAB2 nel nucleo, in seguito a stimolazione con il ligando, hanno fatto altre tre prove. Quindi hanno trasfettato Erbi4 Yuxa membrana A, ma kinase dead, quindi col dominio tirosina chinasi inattivo, mutato. E anche qui hanno fatto non trattato, trattato. Quindi, come aveva detto l'altra volta qualcuno di voi, chiaramente stanno esprimendo il recettore intero. Quindi in questo caso hanno trasfettato Erbi4 full length, quindi col dominio extracellulare, transmembrana e citoplasmatico, stimolando con la neuregulina 1. Se vanno a misurare la percentuale di cellule che presenta TAB2 nel nucleo, vedono che non c'è differenza significativa tra non trattato e trattato. Poi provano a trasfettare il recettore Erbi4 intero, questo che chiamano sempre Yuxa membrana A, in presenza di una sostanza che viene abbreviata con la sigla DAPT, che è un inibitore dell'enzima, quello che si chiama gamma secretase presenilina dipendente, ossia un inibitore di quel secondo enzima che fa sì che l'Erbi4 possa perdere un frammento, cioè possa rilasciare un frammento dalla membrana e produrre un frammento citoplasmatico che può forse andare nel nucleo. Quindi il primo enzima è ADAM, il secondo è questa gamma secretasi. Se viene dato questo inibitore, allora Erbi4 non può rilasciare frammento citoplasmatico e in seguito alla stimolazione con la neuregulina 1 non succede niente. Okay. Infine fanno un ulteriore controllo, quindi trasfettano transientemente Erbi4 Yuxa membrana B, ossia il costrutto che non può essere tagliato dalla metalloproteasi, come ci si attenderebbe da questo esperimento e dagli esperimenti preliminari. Anche in questo caso, se stimolano con la neuregulina 1, TAB2 non si sposta nel nucleo, rimane dov'è. Quindi la percentuale cambia un po', ma non in maniera significativa. Allora, in questo primo esperimento vedono che in seguito alla stimolazione con la neuregulina 1, TAB2 si sposta nel nucleo, però non sanno cosa va a fare questo TAB2 nel nucleo. Se ha un qualche ruolo nella regolazione trascrizionale. Non sanno se ha un ruolo attivatore della trascrizione, se ha un ruolo repressore o se va nel nucleo e fa qualcos'altro che non ha niente a che fare con la trascrizione. Allora decidono di fare un test, cioè vogliono testare in maniera artificiale l'eventuale ruolo di TAB2. Non sanno se TAB2 lega al DNA. Nel senso, non hanno ancora identificato un promotore eventualmente legato da TAB2, né un cofattore che forse lega un promotore, quindi non hanno in mente un gene da andare a misurare. Allora preparano un costrutto artificiale per testare l'attività eventualmente trascrizionale di TAB2. Allora preparano un plasmide, cioè un costrutto plasmidico in cui nella sequenza del promotore mettono 5 elementi riconosciuti da un fattore trascrizionale che si chiama GAL4. Sono questi. Quindi preparano diciamo, un costrutto con un gene reporter che è la luciferasi, e nel promotore di questa luciferasi ci saranno altri elementi che adesso io non ho rappresentato. Questo è uno schema riassuntivo. Ma oltre ai vari elementi del promotore ci sono 5 siti di legame per questo fattore trascrizionale che si chiama GAL4. Poi preparano una proteina di fusione che chiamano GAL4-TAB2 con l'idea che se TAB2 va nel nucleo e ha una qualche influenza sulla trascrizione, grazie alla presenza di questo dominio, di questa componente di GAL4, se GAL4 si va a legare al promotore che regola la luciferasi, si potrà in qualche modo andare a misurare l'effetto di TAB2. Quindi se TAB2 ha un effetto attivatore della trascrizione, verrà trascritta più luciferasi, quindi quando si farà il saggio dell'attività luciferasica si avrà un aumento dell'attività luciferasica. Se TAB2 ha un effetto repressore della trascrizione, la luciferasi verrà trascritta di meno e quindi andando a misurare la sua attività si vedrà una riduzione. Per fare il saggio luciferasico si estraggono le proteine delle cellule trasfettate, poi si utilizza un substrato e si va a analizzare con un luminometro l'intensità di questo substrato trasformato dalla luciferasi. Vendono dei kit per saggiare l'attività della luciferasi. E quindi quello che loro fanno è trasfettare le cellule, sempre queste cellule NIH-3T3, con il costrutto di RB4 di Uxta membrana A, insieme a questo costrutto di questa proteina di fusione GAL4 TAB2. Trasfettano le cellule, poi dopo non so se 24, 40, probabilmente 48 ore, lisano le cellule, estraggono le proteine e vanno a fare il saggio per misurare l'attività luciferasica. E ovviamente l'attività luciferasica sarà proporzionale a quanta proteina è stata tradotta e proporzionale a quanto RNA è stato trascritto. Quindi facendo il saggio luciferasico vediamo che le condizioni di controllo le hanno chiamate in maniera artificiale 1, cioè hanno considerato come 1 il valore dell'attività luciferasica in assenza di stimolazione con la neuregulina 1. Se stimolano le cellule con la neuregulina 1, questa attiva RB4 Uxta membrana A che è stato trasfettato. RB4 in seguito alla stimolazione fa traslocare TAB2 GAL4 nel nucleo e quel GAL4 va a legarsi al promotore della luciferasi e quello che osservano è che quando TAB2 va a localizzarsi nel nucleo c'è una diminuzione dell'attività trascrizionale. Vedete, questa barra nera è più bassa di quella bianca e questo ci dice che l'attività trascrizionale di questo costrutto reporter artificiale è inibita dalla presenza di TAB2. E quindi quello che loro ipotizzano è che la localizzazione nucleare di TAB2 indotta dalla stimolazione con la neuregulina 1 in qualche modo va a reprimere la trascrizione, almeno di un gene artificiale, poi andranno a vedere anche dei geni di altro tipo. Guarda solo se era questo. No, sento ogni tanto dei fischi. Sentite dei fischi dal micro? No, ok. Allora sono io che sento male. Se no abbasso il microfono. Allora, prima a questo punto hanno visto che sentite il fischio. Non so se spostarmi. Se no posso anche provare a urlare, ma non so se mi sentite. Cerco di parlare così. Allora, hanno verificato che TAB2 andando nel nucleo inibisce la trascrizione di un gene reporter artificiale. A questo punto, ispirandosi ai dati di letteratura, gli autori di questo articolo sanno che TAB2 è in grado di interagire con un altro cofattore trascrizionale, in realtà è un corepressore trascrizionale che si chiama ANCOR, N-COR. E questo era un dato già presente in letteratura perché già altri prima di loro avevano identificato questa interazione tra TAB2 e N-COR. E allora si chiedono se anche N-COR interagisce con RB4. Allora trasfettano le cellule NIH-3T3 con RB4 intero, quindi full length RB4 wild type o con RB4 kinase dead. Le trattano con la neuregulina 1 o non le trattano, quindi dove c'è il meno significa che non sono state trattate, e poi li immunoprecipitano con gli anticorpi anti-RB4. E come osservano lo stesso dato che hanno osservato con TAB2, ossia se fanno l'immunoprecipitazione anti-RB4 e Western blot anti-N-COR, osservano coprecipitazione fra N-COR e RB4 solo nel caso in cui RB4 sia wild type e solo quando RB4 è stimolato con la neuroglina 1. Quindi vedete, qui c'è una banda che ci dice che sono coprecipitate le due proteine. Qui non succede niente, ma in queste cellule manca anche RB4 e qui non succede niente perché RB4 è privo del dominio chinasi funzionante. Questo controllo è utile perché ci dice che non c'è una precipitazione specifica di ANCOR, quindi potrebbe sembrare inutile fare un'immunoprecipitazione su cellule che non esprimono la proteina che stiamo immunoprecipitando, ma serve a verificare che in questa reazione di immunoprecipitazione non precipiti qualcosa di aspecifico. È un controllo ulteriore, effettivamente lo vediamo qua. Qui vi ho messo la solita domanda: cosa manca a questa IP? In realtà l'abbiamo già visto, manca il Western blot anti-RB4 sull'immunoprecipitazione e manca invece sull'isato cellulare un esperimento di prova con un anticorpo contro un gene o skipping come l'actina, la G3PDH. Anche qui verificano che stimolando con la neuroglina 1 RB4 sia fosforilato, quindi vedete che questo è un Western blot antifossotirosina e vediamo un segnale. Quindi da questo esperimento gli autori possono dedurne che NCOR coprecipita insieme a RB4. Gli autori però sapevano anche che NCOR coprecipitava con TAP2. Quindi, come potrete immaginare dalle lezioni che avete visto anche con la professoressa Perotto sull'immunoprecipitazione, questo esperimento non ci dice se NCOR interagisce direttamente con RB4 o no. Quindi ci sono due possibilità: che RB4 interagisca con NCOR e TAP2, o che sia TAP2 che faccia da ponte tra RB4 e NCOR. Cioè, non si sa bene quanti sono i punti di contatto tra queste proteine. Si sa che TAP2 coprecipita con RB4 e con NCOR, che RB4 coprecipita con NCOR e TAP2, ma non si sa quale dominio dell'uno interagisce con l'altro. Allora, una prima domanda che si pongono è se TAP2 è necessario per far sì che NCOR e RB4 coprecipitino insieme. Quindi in questo esperimento hanno visto che c'è coprecipitazione, però potrebbe essere che potrebbe essere RB4 che tira giù nell'immunoprecipitato direttamente NCOR, oppure RB4 che tira giù TAP2 che tira giù NCOR. Allora, per testare questa, per rispondere a questa domanda, provano a eliminare TAP2, quindi si chiedono qual è il ruolo di TAP2 nell'interazione tra RB4 e ANCOR, e si chiedono quindi se RB4 è in grado di legare ANCOR in assenza di TAP2. Quindi trattano le cellule con un siRNA anti-TAP2. E vedete, abbiamo quindi un siRNA di controllo. In tutti gli esperimenti in cui si utilizza un siRNA, non so qual è il problema del microfono oggi. Dite le batterie, perché se mi muovo non cambia niente. Provo a usare questo allora. È solo un po' più scomodo. No, non riesco. Se no mi siedo, però sono abituata a stare in piedi. Se urlo così mi sentite? Ci provo. Allora, in tutti gli esperimenti in cui si utilizza un siRNA è sempre importante trasfettare un siRNA di controllo, proprio per vedere un eventuale effetto aspecifico del siRNA e poi il siRNA contro il gene che vogliamo andare a studiare. Quindi nei primi due campioni viene trasfettato il siRNA di controllo, che è contro una sequenza specifica che non dovrebbe colpire nessun gene espresso dalle cellule. E chi vende questi siRNA di controllo fa una ricerca in banca dati e produce un siRNA contro una sequenza che non sembra essere presente all'interno di nessun gene trascritto. E poi c'è un siRNA anti-TAP2. Nell'isato cellulare vanno a verificare che il siRNA anti-TAP2 abbia funzionato. Quindi vedete qua giù, i primi due campioni presentano la banda anti-TAP2 e i secondi due campioni non hanno TAP2 perché il siRNA ha funzionato. Poi nell'isato cellulare totale verificano che RB4 sia stato trasfettato in maniera corretta e verificano che N-Core sia presente in tutti i campioni e anche che la stimolazione con la neuregolina 1 dia fosforilazione del recettore RB4. Se vanno a fare l'immunoprecipitazione anti-RB4, osservano coprecipitazione di N-Core solo nel campione trattato col CRNA di controllo. Mi sentite bene anche dalle ultime file? Ok, la vado avanti così. E vedete, c'è coprecipitazione solo qua, mentre se viene spenta l'espressione di TAB2 con un CRNA anti-TAB2, RB4 e N-Core non coprecipitano insieme. Quindi RB4 viene immunoprecipitato, ma N-Core no. Quindi questo esperimento suggerisce che TAB2 sia necessario perché RB4 e N-Core coprecipitino insieme e che quindi è probabile che TAB2 faccia da ponte tra le due proteine. E allora si chiedono quale dominio di TAB2 può essere coinvolto nell'interazione con RB4. Perché immaginano che RB4 leghi un'estremità e N-Core l'altra, decidono di fare delle delezioni. Per cominciare decidono di eliminare una delle due zone, o l'N-terminale o la C-terminale. Voi da quale zona sareste partiti se aveste dovuto fare questo studio? Dovendo partire da una zona, poi... Dite pure. Guardate bene la struttura della proteina e pensate. Chi dice N e chi dice C? Nessuno. O chi dice il centro, cioè, si può anche decidere di eliminare la zona centrale per cominciare. Poi, e chiaramente poi uno può eliminare sia la N che la centrale che la C e testare tutti e tre i costrutti, ma volendo risparmiare le energie si inizia a testare uno dei tre costrutti, privo o della N o della centrale o della C. Vi lascio pensare un attimo. Adesso non risponde solo uno, adesso ripeto la domanda se ci avete pensato. Chi è per la N terminale? Okay. Almeno vi esponete un po'. Chi toglierebbe la regione centrale della proteina? E chi toglierebbe la regione C terminale? E gli altri sono tutti neutri, no? No, ci vedo. Allora, perché togliereste la zona N terminale? Le tre delle N terminali. Da cosa lo capite che lega il DNA? Ecco, sì. Può essere una buona spiegazione, in realtà non si sa ancora bene se lega o no il DNA. È vero che la coil fa pensare a una regione che lega? Sì. Non si sa ancora se è TAB2 stesso che proprio si lega al DNA o se è un cofattore che lega qualcos'altro. Adesso sento la motivazione di quelli che dicono C-terminale, che erano loro tre mi sembra.
Perché nella C-terminale ci sono più nidi e quindi è più probabile che
Questa è l'altra ipotesi. Qualcuno su altre spiegazioni? O la regione centrale, o un'altra spiegazione per l'N o per il C? Adesso, in questa immagine vi ho messo non solo la mappa di TAB2, ma vi ho messo anche un'altra informazione che non ho sottolineato tanto, ma è presente, che è questa. Ossia, vi ho messo quali sono i cloni che sono stati identificati quando è stato fatto lo screening del tuo hybrid. Quando gli autori hanno utilizzato RB4 per fare lo screening del tuo hybrid, hanno pescato questi due cloni qua giù. Vedete, clone A e clone B, che corrispondevano ai domini, cioè agli aminoacidi da 596 a 693 in un caso e da 629 a 693 nell'altro. E quindi corrispondevano a dei pezzettini in questa regione qua. Poi in realtà anche le vostre spiegazioni possono essere entrambe giuste, nel senso che è vero che spesso questa regione è una regione che ha a che fare con il legame al DNA, ed è vero che qui sono rappresentati più domini, però appunto in realtà gli autori partono dal loro dato di screening del tuo hybrid e loro dicono: se noi pescando in una library di, non so, 10.000 geni diversi abbiamo pescato questi due, cioè due cloni positivi che interagivano con RB4 nella regione C-terminale, è più probabile che RB4 si attacchi a queste zone qua e non a queste qui. Se no avremmo pescato probabilmente un cDNA in questa zona, un cDNA in questa. È un punto di partenza. Poi diciamo, l'osservazione poteva essere casuale, però il fatto che i due cloni che loro hanno pescato siano in questa regione fa pensare che quella regione sia importante per l'interazione con RB4. E quindi questi ultimi aminoacidi sono i primi che loro vanno a togliere per cercare di capire qual è il dominio di TAB2 che interagisce con RB4. Comunque anche le vostre risposte potevano essere giuste, non avessero pescato proprio due cloni positivi in quella regione, ma che so, uno qui e uno qui, volendo iniziare a togliere una regione si poteva, nel loro caso, togliere l'N terminale perché questa zona poteva essere coinvolta nel legame al DNA, o nel vostro caso togliere questa perché sembrava più ricca di domini. Però appunto, sapendo che hanno trovato due cloni positivi in questa regione, è più probabile che siano quelli coinvolti nell'interazione. E quindi quello che fanno è eliminare subito la regione C-terminale. E qui avevo segnato quali metodi si possono usare, ma l'abbiamo già visto in una lezione precedente, in cui appunto abbiamo visto, vi avevo già chiesto come si fa a ottenere un costrutto privo della regione C-terminale, e abbiamo visto, qualcuno aveva parlato di mutagenesi puntiforme per ottenere uno stop codon a monte della regione che voglio eliminare, qualcuno aveva proposto di fare una PCR con due primer per amplificare solo la regione che ci interessa, qualcun altro aveva proposto di usare degli enzimi di restrizione per recuperare il pezzo che ci interessa subclonare e eliminare il pezzo che non ci interessa. E quindi a questa domanda in realtà abbiamo già risposto in passato. Quindi quello che fanno è eliminare il pezzo C-terminale di TAB2 per vedere se è importante nell'interazione con RB4. E allora appunto tolgono questa regione qui e trasfettano TAB2 con il flag, oppure TAB2 con il flag delta C, ossia privo della regione C-terminale. Fanno un'immunoprecipitazione anti-RB4, western blot anti-flag, quindi anti-TAB2, e vanno a vedere anche in questo caso che solo dove c'è stimolazione con la neuregulina 1 c'è coprecipitazione tra RB4 e TAB2, e solo quando TAB2 è intero, ossia se manca il dominio C-terminale, come avevano giustamente ipotizzato questi autori, non c'è coprecipitazione. Come al solito manca il controllo dell'immunoprecipitazione. Hanno verificato che la tirosina, cioè che le tirosine di RB4 siano fosforilate sia quando TAB2 è wild type, sia quando TAB2 è privo della regione C-terminale. Verificano che RB4 ci sia in tutti i campioni. E poi vanno a osservare ancora, fanno anche un western blot anti-flag. Per quale motivo vediamo queste bande ad altezza diversa? Perché una è troncata. Vedete, un dato che ci manca è il peso molecolare. Non ci dicono
quanto pesano i due, però ci dice che in realtà hanno tolto 64 aminoacidi, quindi questa banda corre più veloce perché gli mancano i 64 aminoacidi della regione C-terminale. E quindi quando si corre nel Western blot vengono corse le proteine, quelle prive della regione C-terminale corrono più velocemente e quindi pesano di meno. E a questo punto si chiedono quale dominio di TAB2 è coinvolto nell'interazione con nCoR. Ovviamente, loro immaginano che sia il dominio N-terminale, ma avendo già preparato il costrutto privo della regione C-terminale, testano entrambi i costrutti e quindi trasfettano le cellule con TAB2 privo della regione C-terminale e con TAB2 privo della regione N-terminale. E in questo caso ErbB4 non lo vanno a vedere. Vedete, qui si stanno solo chiedendo qual è il dominio di TAB2 importante per l'interazione con nCoR. Non si preoccupano di vedere che ruolo ha ErbB4 in questa interazione tra le due proteine. E quindi trasfettano queste due proteine e vanno a fare l'immunoprecipitazione anti-FLAG, quindi anti-TAB2, e poi fanno il Western blot anti-nCoR e vedono coprecipitazione quando il TAB2 è wild type. Coprecipitazione quando TAB2 è privo della regione C-terminale, quindi privo di questa zona, e non c'è coprecipitazione quando manca la regione N-terminale. Come al solito non c'è Western blot anti-FLAG sull'IP per dimostrarci che l'immunoprecipitazione ha funzionato bene. Poi vedete qui lo sfondo di questa lastra è molto puntinato perché probabilmente per riuscire a vedere questa banda hanno dovuto esporre molto a lungo la lastra. Perché probabilmente, insomma, a volte ci sono anche dei problemi tecnici a ottenere una buona immunoprecipitazione. E poi qua sull'isato cellulare vediamo tre bande a tre altezze molto diverse. Il vostro compagno giustamente prima ha detto, questa è la banda priva del dominio C-terminale, quindi pesa di meno perché gli manca una regione. Quello che spicca, osservando questo Western blot sull'isato totale, è che il costrutto privo della regione N-terminale pesa veramente poco. Vedete dov'è? E qua giù. Allora, volendo, appunto, abbiamo visto quell'articolo che abbiamo visto su Robo DCC. In quell'articolo gli autori, per mappare diciamo, la regione di interazione tra quelle due proteine, avevano fatto una decina di delezioni, diciamo, molto ben fatte, progressive, per cui erano partiti da, non ricordo se prima Robo, prima DCC, e avevano fatto tante piccole delezioni, togliendo sempre un pezzettino alla volta. Invece in questo caso, volendo fare una critica a questo esperimento, sono stati un po' grossolani, perché se vedete, mentre quando tolgono C-terminale tolgono 64 aminoacidi, quando tolgono l'N-terminale tolgono un pezzo enorme. Adesso non ricordo se nei materiali metodi lo dicono, ma se la banda pesa così poco mi viene da pensare che abbiamo tolto un pezzo gigantesco. E quindi dire che interagisce con l'N-terminale e non con questo dominio è un po' difficile. Perché vedete, adesso qua non sono segnati i pesi molecolari accanto. Spesso negli articoli accanto ai Western blot vengono segnati quanti kilodalton pesano le proteine, però immagino abbiano tolto un grosso pezzo, quindi può essere che. Non ho capito? Sì. Sì. Altri, in realtà non lo dicono. Secondo me hanno fatto forse l'esperimento un po' di fretta, perché appunto volendolo fare un po' meglio avrebbero dovuto togliere probabilmente questo dominio, questo Q domain e poi qualche altro dominio. Sì, qualsiasi cosa, sì. Infatti mi immagino che in articoli successivi andranno a fare invece un mappaggio insomma, più ben fatto. Io provo a tornare al microfono, sennò poi mi metto a tossire e non riesco più a parlare. Sperando che non ritorno con questo, perché se urlo non riesco a parlare la seconda ora. Quindi, appunto, gli autori di questo articolo hanno fatto solo questa delezione. E i referee avrebbero potuto chiedergli delle delezioni progressive, evidentemente non l'hanno chiesto perché comunque in questo articolo sono stati fatti tanti altri esperimenti, però
ci immaginiamo che in articoli futuri andranno a mappare esattamente qual è il dominio importante. Un'altra cosa che non hanno fatto è andare a mappare qual è il dominio di RB4 che interagisce con Tab2. Per cui appunto, immaginiamo che tra qualche anno uscirà un articolo in cui vanno a identificare quali aminoacidi di RB4 sono importanti per l'interazione tra RB4 e Tab2, e per il momento non è uscito. Adesso gli autori di questo articolo sono partiti dalle cellule di lievito per fare lo screening del tuo hybrid. Poi sono passati alle NIH 33 trasfettate transientemente con i vari costrutti. A questo punto in realtà gli autori di questo articolo sono dei neurobiologi probabilmente, quindi sono interessati al ruolo di RB4 nel sistema nervoso e quindi non al ruolo di RB4 in un sistema artificiale come quello dell'NIH 33. Ed è, loro sono interessati al ruolo di RB4 nei precursori neuronali primari, perché sanno da altri articoli che sono stati pubblicati negli anni precedenti che RB4 è espresso in numerosi precursori neuronali. Prima di fare i loro esperimenti decidono di andare a vedere se questi precursori neuronali esprimono RB4, se esprimono anche RB2 o RB3 e di RB4 quale isoforma eventualmente esprimono. Quale tipo di tecniche, l'abbiamo anche già visto all'inizio, ma che tecniche potete usare per capire quali isoforme di RB4 sono espresse? Bevo un attimo. Aiuto. Come? Se no telefono, guardi, metto in pausa e chiedo al collega se può fare un salto. No, non è il caso. Faccio così.